Colloqui tra l'inviato statunitense Kushner e Netanyahu sul piano di pace per Gaza. Il premier israeliano: discussioni costruttive, ma ci ritireremo dalla striscia solo quando sarà completato il disarmo di Hamas. Bombarderemo l'Oman se si mette in mezzo su Hormuz. Donald Trump minaccia il suo alleato che sta portando avanti negoziati con l'Iran. Intanto sono scaduti 60 giorni di tregua, ma sia gli Stati Uniti sia la Repubblica Islamica si dichiarano pronti a continuare la guerra. Naufragio al largo della Libia, 7 i morti sull'imbarcazione, 3 i corpi ritrovati su una spiaggia. Life Support di Emergency ha salvato 50 persone e ora è diretta al porto di Bari. Sentiremo il racconto del capo missione. Hitler, Mussolini, messaggi antisemiti e insulti all'Islam, il sogno di organizzare un golpe. Tutte cose trovate in una chat interna di Futuro Nazionale. Queste altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, è durato 4 ore l'incontro di oggi tra una delegazione del Board of Peace guidata dall'inviato speciale degli Stati Uniti Jared Kushner e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Sul tavolo il piano in 15 punti per Gaza, accettato da Hamas ma rifiutato dal governo israeliano. Ci dice di più Virginia Platini.
Su quanto discusso nel meeting non abbiamo ancora certezze, come non sappiamo se sia stato raggiunto un accordo formalmente. Ci sono però diverse ricostruzioni fatte dai media. Kushner, secondo la CNN, avrebbe fatto pressione su Netanyahu affinché il premier non crei problemi per l'esecuzione del piano di pace per Gaza. Netanyahu però avrebbe confermato quanto già detto nei giorni scorsi, cioè che Israele non accetterà nessun piano che preveda che il suo ritiro dalla striscia di Gaza avvenga in parallelo al disarmo di Hamas. Secondo alcune fonti israeliane, Kushner avrebbe accettato la richiesta israeliana che il disimpegno e la ricostruzione della striscia inizino solo dopo il disarmo del gruppo, ma questa notizia non è ancora stata ufficialmente confermata. La CNN cita anche un ufficiale del Board of Peace stesso che avrebbe dichiarato: gli israeliani daranno una possibilità al piano, ora tocca ad Hamas dimostrare se davvero voglia accettarlo. E secondo una nota dell'ufficio di Netanyahu sarebbe stato deciso di dividere le attività in 2 gruppi di lavoro, uno concentrato sul disarmo e sulla smilitarizzazione della striscia e un altro invece sui servizi igienico-sanitari e sull'acqua potabile, questioni di salute pubblica che coinvolgono la popolazione civile di Gaza. Secondo Haaretz, Netanyahu e Kushner avrebbero anche parlato del cessate il fuoco in vigore a Gaza, costantemente violato da Israele, e Kushner avrebbe autorizzato Netanyahu a continuare con degli attacchi mirati. Solamente questa mattina il presidente degli Stati Uniti Trump aveva dichiarato: sarebbe meglio che gli israeliani non attaccassero Gaza.
Netanyahu quindi non sembra voler venire incontro alle esigenze del suo alleato Donald Trump e fa sapere che gli attacchi non si fermeranno finché non si arriva al completo disarmo di Hamas. Sentiamo il commento di Alberto Negri, editorialista del Manifesto ed esperto di Medio Oriente.
Da quanto sembra, quando Kushner, inviato di Trump, ha chiesto a Netanyahu di smettere di colpire Gaza, di ritirarsi da Gaza, ha ricevuto uno secco. Perché Netanyahu gli ha detto: no, io non mi ritiro assolutamente, non smetto di colpire Gaza finché non c'è prima il disarmo di Hamas, che è la posizione che Netanyahu ha già dato negli scorsi giorni, ed è una posizione che quella ufficiale israeliana, ma è anche quella di un leader politico che si avvicina a ottobre alle elezioni e che quindi non può in qualche modo mostrarsi debole o compromissorio sulla questione di Gaza. Trump ha bisogno di un successo, ha le elezioni di medio termine a novembre e il suo migliore amico, tra chi sarebbe Netanyahu, questo successo non glielo concede.
Non ho fretta di chiudere la guerra. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, alla scadenza dei 60 giorni di tregua con l'Iran, tregua ripetutamente violata, conferma di essere pronto a continuare il conflitto ormai in stallo. E anche Teheran fa sapere che se la diplomazia dovesse fallire, intensificherà le tensioni sullo stretto di Hormuz e nell'intera regione del Golfo. Proprio la navigazione nello stretto rimane il nodo cruciale. Oman e Iran sarebbero vicini alla firma di un accordo che potrebbe però scontentare gli Stati Uniti. Il servizio di Michele Migone.
Donald Trump ha minacciato di bombardare l'Oman sulla carta dei paesi del Golfo Persico alleati degli Stati Uniti. Non è la prima volta che lo fa, lo aveva fatto anche in maggio. Se si metterà in mezzo nel conflitto con l'Iran sullo stretto di Hormuz, lo bombarderemo senza pietà, ha detto in un'intervista a Fox News. È il 15° paese che minaccia di colpire dall'inizio del suo secondo mandato, 7 ne ha già colpiti, ma le parole di oggi, se non devono essere certo prese alla lettera o troppo sul serio, sono sicuramente una spia della difficile situazione in cui si trova Trump. L'Oman sta negoziando con l'Iran un accordo sulla navigazione di Hormuz, che se raggiunto segnerebbe un doppio brutto colpo per Washington. Riconoscerebbe a Teheran il controllo di una parte dello stretto, le navi in entrata pagherebbero un pedaggio agli iraniani e dimostrerebbe definitivamente che non esiste più la capacità di deterrenza che gli Stati Uniti hanno esercitato nella regione a favore dei paesi alleati. Nel giorno in cui scadono i 2 mesi di tregua del defunto memorandum d'intesa, i due nemici, grazie a canali segreti e sotterranei, avrebbero raggiunto un accordo per proseguire con il cessate il fuoco. In realtà nulla sembra essere mutato nel quadro generale. Trump non sa come uscire dal conflitto, gli iraniani si preparano alla ripresa della guerra. Lo scrive oggi il Wall Street Journal, secondo cui il regime di Teheran ha utilizzato questo periodo per ricostruire il suo arsenale missilistico e per preparare le forze armate a un conflitto più ampio nella regione. I vertici iraniani sarebbero convinti che gli USA siano decisi a riprendere la guerra ad alta intensità nei prossimi mesi, forse dopo le elezioni di medio termine. Sono molti i segnali che indicano che anche per Trump la guerra in realtà non sia finita. E in fondo la minaccia all'Oman per impedire un accordo con l'Iran è uno di questi segnali.
10 migranti morti in mare, tutti partiti dalla Libia. Oggi 3 corpi sono stati ritrovati su una spiaggia nella regione di Tajura, nella Libia occidentale. Non sono ancora stati identificati, ma si tratterebbe appunto di migranti. Altri 7 invece sono morti sull'imbarcazione che li stava portando in Europa. La barca, che ospitava altre 50 persone, è stata soccorsa dalla life support di emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica, cioè l'area marittima in cui uno Stato, in questo caso la Libia, ha responsabilità legali di coordinare le operazioni di ricerca e salvataggio. Ora la barca è in viaggio verso il porto di Bari, a bordo anche 29 minori non accompagnati. Il racconto di Jonathan Laterra, capo missione della Life Support.
Questa mattina all'alba abbiamo individuato una barca di legno sovraffollata in pericolo. Questa operazione di soccorso è stata complicata dal fatto che alcune persone si trovavano nel ponte sotto coperta e per problemi legati ai vapori del carburante e ai fumi di scarico non sono riuscite più a respirare. Quindi abbiamo evacuato da questo ponte sotto coperta 2 persone in fin di vita e 7 cadaveri. I 2 casi medici gravi sono stati portati a bordo della life support, dove il nostro team medico l'ha stabilizzato. Durante l'operazione di soccorso è apparsa nell'area un'imbarcazione della Guardia Costiera Libica, classe Bigliani, senza interferire con l'operazione di soccorso. Ci è stato assegnato dalle autorità italiane il porto di Bari come porto di sbarco. Questo si trova a più di 580 miglia dalla zona in cui è stata effettuata l'operazione di soccorso. Questa prassi di assegnare porti distanti deve finire, perché non fa nient'altro che svuotare il Mediterraneo centrale delle navi di ricerca e soccorso delle ONG. E svuota proprio quella tratta di mare dove queste navi sono più necessarie.
La prossima settimana Walter Lavitola potrebbe aggiungere nuovi dettagli a quanto già dichiarato durante l'interrogatorio del 12 agosto. In quella circostanza il faccendiere ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo le parole del suo avvocato, Lavitola è molto scosso per aver messo nei guai un amico che considera alla stregua di un fratello. Uscendo dal carcere, il legale ha poi aggiunto che il suo assistito avrebbe avvisato Ranucci del rischio che subisse degli attentati. Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, che sta seguendo la vicenda.
Lavitola dal carcere continua a fare esternazioni dopo l'interrogatorio della settimana scorsa e con l'annuncio che ne farà ancora di spontanee al Tribunale del Riesame la prossima settimana. Lui dal carcere ha detto che la scelta di compiere questo attentato è stata solo e soltanto sua, e si è detto pentito di aver messo nei guai lo definisce suo fratello Sigfrido Ranucci. In qualche modo c'è, diciamo, una doppia partita che sta giocando Lavitola, perché mentre lui dice questo, il suo avvocato invece continua a dire da qualche giorno che non si può escludere che in realtà Ranucci avesse cominciato a sospettare ci fosse la Vitola dietro l'attentato, tant'è vero che lo stesso la Vitola, un mese prima dell'esplosione della bomba, avrebbe avvisato Ranucci di questo rischio. E tuttavia, questo va detto sempre con la sottolineatura che davanti al GIP, al suo interrogatorio la settimana scorsa, la Vitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo con Ranucci su questo attentato.
Non si placano i malumori all'interno della Lega, in calo di consensi e con la base dei militanti storici del Nord in subbuglio per la strategia di Matteo Salvini, che ha di fatto abbandonato i territori classici del movimento. Ad andare all'attacco con un'intervista questa mattina sul Corriere della Sera è stato il presidente della Lombardia Attilio Fontana, che non ha escluso un passo indietro del segretario federale Alessandro Braga.
Quanto Matteo Salvini potrà reggere ancora al fuoco amico del fronte nordista non è dato saperlo. Al momento il segretario federale prova a rispondere colpo su colpo all'offensiva nei suoi confronti, schierando i suoi fedelissimi per coprirgli le spalle. Ma gli attacchi si fanno sempre più frequenti e pesanti e l'ipotesi di un suo passo indietro ormai viene esplicitata senza remore. Che Salvini sarà ancora a capo della Lega alle prossime elezioni politiche non è più una certezza. Il vento del nord soffia sempre più forte e chiede un cambio di rotta netto, anche a costo di commissariare il suo capitano. All'orizzonte c'è un appuntamento dal quale Salvini rischia di non passare indenne, Pontida, 20 settembre. Sul simbolico prato bergamasco potrebbe andare in scena la contestazione pubblica al leader, una sorta di notte delle scope 2.0, come fu nell'aprile del 2012 il raduno organizzato da Roberto Maroni a Bergamo, che di fatto segnò la fine dell'era di Umberto Bossi alla guida della Lega. O potrebbe essere un flop di presenze, che ugualmente sarebbe un segnale di sfiducia nei confronti di Salvini. Gli organizzatori territoriali della kermesse lamentano la scarsezza di militanti disponibili ad impegnarsi nella preparazione dell'evento, perché delusi dalle politiche nazionaliste del segretario. Dal Piemonte al Friuli, passando per una Lombardia ormai totalmente fuori dal controllo salviniano, la base leghista è in subbuglio e pensa a un commissariamento del capo, che, se non riuscirà a far risalire la Lega nei sondaggi, potrebbe essere messo da parte a breve. Altro che ritorno al Viminale, il rischio per Salvini di ritrovarsi senza più nulla è concreto.
Messaggi antisemiti e contro l'Islam, immagini di Hitler, Mussolini e la speranza di organizzare un golpe come tentato nel 1970 da Junio Valerio Borghese. Tutti questi spunti sono stati trovati in una chat interna di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, che al momento conta circa 300 militanti. Queste conversazioni sono state scoperte e rese note da Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica. Sentiamolo.
Ci sono espliciti riferimenti a piani golpisti, si fa riferimento all'esempio di Junio Valerio Borghese, che fu comandante della decima MAS. Si parla di arabi da sterminare, di ebrei pedofili satanisti, ci sono immagini di Hitler, del Duce, insomma la solita paccottiglia neofascista. Il problema è, insomma, persone, molti di questi tra l'altro sono ex paracadutisti, ex militari, insomma, che rivendicano un po' il loro passato nell'esercito e quindi dicono: noi aspettiamo il generale.
Che peso dobbiamo dare a questa chat?
Io credo che questo tipo di discorsi, di confronti non vadano assolutamente minimizzati. Io credo che invece questo sia proprio la natura profonda di Futuro Nazionale.
La FIFA licenzia il suo direttore operativo Kevin Lamour. Nelle ultime settimane il dirigente francese aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere ai privati il 20% di quote dei mondiali. La Corte Suprema russa ha respinto il ricorso presentato dal partito di opposizione Yabloko sulla sua esclusione alle legislative del prossimo mese. Il partito, liberale e contrario alla guerra in Ucraina, era stato dichiarato incandidabile una settimana fa, ma è oggetto di una vera e propria campagna portata avanti dai tribunali russi su impulso del Cremlino. Oggi un altro tribunale ha condannato il suo vicepresidente Lev Schlossberg a 11 anni di carcere per aver criticato la guerra in Ucraina. in Ucraina. E la notte scorsa 6 persone sono morte nella regione russa di Belgorod in un attacco ucraino. Ieri il paese è stato colpito da uno dei più massicci raid di Kiev dall'inizio della guerra. Gli attacchi ucraini in territorio russo sono sempre più frequenti e in profondità. Giovanni Savino è uno storico esperto di Russia. Gli abbiamo chiesto come l'opinione pubblica russa vive questa fase della guerra.
Gli attacchi sono diventati quotidiani, sono diretti non solo verso infrastrutture legate all'industria del petrolio e del gas, ma anche diretti verso gli hub della logistica. In alcuni casi colpiscono anche obiettivi civili. All'interno della Russia questi attacchi vengono percepiti in modo duale. Vi è chi ritiene che si tratti di qualcosa di quantomeno giustificato, perché la Russia ancora oggi attacca l'Ucraina. L'attacca con missili balistici, anche lì causando morte e distruzione. Dall'altro lato, però, questi attacchi rafforzano quella che è l'idea del anche gli ucraini ci attaccano, quindi noi possiamo e dobbiamo difenderci. Però quello che cresce sullo sfondo è la stanchezza della guerra. Al momento noi sappiamo che la Russia controlla quasi completamente la regione di Luhansk, lì dove la battaglia è più dura, e la regione di Donetsk, che si prevede di conquistare entro il 2027. Quindi l'Unione Pubblica Russa vorrebbe avviare dei negoziati adesso, invece il Cremlino è intenzionato a proseguire la guerra almeno per un altro anno.
E il giornale finisce qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.